Quello che Daniele ha condiviso stamattina è proprio bello, che, perché fa un po' parte di quello che voglio dire stamattina. Stamattina voglio provare a connettere la teoria con la pratica, la teologia con la vita quotidiana. E vogliamo leggere due versetti dal capitolo 12 di Romani. Romani 12, 1 a 2. Dove Paolo dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Allora, la lettera ai Romani non è solo una lettera molto teologica, ma è una lettera anche molto pratica. L'insegnamento e la vita pratica devono andare sempre insieme. E noi siamo qui praticamente stamattina, si potrebbe dire, al punto d'incrocio fra la teologia e la vita pratica. Paolo aveva gettato le basi teologiche nei primi 11 capitoli. Alcuni punti notevoli sono: il peccato è universale, l'abbiamo già sentito stamattina, è universale, tutte le persone, ebrei e anche non ebrei, hanno peccato. Ogni uomo è sotto l'ira e il giudizio di Dio. Poi Dio stesso porta giustizia attraverso la fede in Gesù Cristo. Questo nel capitolo 1 al capitolo 8. Poi c'è una rappresentazione del rapporto che ha Israele con la Chiesa nel capitolo 9 al capitolo 11. E le basi che Paolo sviluppa sono rivolte alla vita dei credenti attraverso la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Riguarda il rinnovamento della vita attraverso la fede nella potenza dello Spirito Santo, nella potenza di Dio. Le parole chiavi in Romani sono giustizia di Dio, giustizia, giustificazione per fede e essere giustificati. E Paolo, in questi primi capitoli, parla della salvezza dell'uomo dalla ingiustizia. Questo nel capitolo 1, versetto 18. E qui riguarda praticamente la vita pratica. In questi ultimi cinque capitoli che seguono, Paolo spiega nel dettaglio come i credenti seguono le verità dottrinali che lui nel capitolo 1 al capitolo 11 ha esposto. E Dio ha dato così tanto per noi come credenti nella sua grazia, che ora veniamo esortati, veniamo incoraggiati a vivere questa obbedienza. Questo è l'inizio delle esortazioni. E questo ha la sua ragione. Prima delle esortazioni, perché solo qui, in questo versetto, viene la prima esortazione, il primo imperativo nella lettera ai Romani. E questo perché? Perché ci devono essere le basi. Le conseguenze derivano dalle basi, dall'esperienza che uno ha fatto con il Signore. Quindi ci vuole prima il dono della giustizia, ci vuole prima la salvezza, ci vuole prima i requisiti per poi vivere le conseguenze. Se non ci sono queste basi, è impossibile vivere le conseguenze. Questi due versetti che abbiamo qui stamattina possiamo dire che sono il titolo per quello che segue. Senza le basi, in capitolo 1, da capitolo 1 al capitolo 11, quello che segue sarebbe solamente puro legalismo o un semplice appello morale che non può essere mantenuto. Sarebbe come dire a un morto che dovesse camminare. Impossibile, un morto non lo può fare, perché un morto è morto. Ci vuole la vita, ci vuole qualcosa che è vivente. Quindi questo è molto molto importante chiarirlo. Prima di poter vivere una nuova vita, si deve avere una nuova vita. Non si può fare il secondo passo prima del primo passo. Impossibile. Quindi, vogliamo vedere questi versetti. Abbiamo le basi dal capitolo 1 al capitolo 11. E per farci un po' ricordare il messaggio anche dopo, questa settimana, abbiamo le basi. E prendo la Bibbia e la metto qui, nostro fondamento. Poi Paolo dice: vi esorto dunque. Il significato di questa parola, esortazione, fondamentalmente vuol dire aiutare o anche chiamare da parte. È la stessa parola greca che viene usata per lo Spirito Santo, per l'avvocato, per il paracletos. E qui è proprio un invito, un incoraggiamento, non soltanto una esortazione magari che qualche volta conosciamo noi, no? Tu devi, o magari stai attento. No, è un invito, un'esortazione, un incoraggiamento. Noi siamo incoraggiati, esortati, a rispondere alle meraviglie di Dio, alle meravigliose azioni di Dio. E poi magari è anche utile quando noi parliamo con i fratelli, quando vediamo uno che va in una direzione sbagliata, lo prendiamo, magari anche fisicamente, nel braccio. Le donne sono molto più brave in questo, no? Ma anche noi fratelli qualche volta lo possiamo fare, possiamo prendere qualcuno da parte e dire: guarda, ti incoraggio, ti voglio incoraggiare, esortare in questo senso di andare magari in un'altra direzione. Quindi si tratta di aiutare i fratelli, non di bastonare i fratelli. Allora, poi c'è un dunque, o come si dice qui a Perugia, un donca, no? Donca. Questo si riferisce al versetto 13 del capitolo 11. Versetto 13 di capitolo 11: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Praticamente questo dunque si riferisce a questo versetto. Quindi tutto quello che vediamo in questi versetti ha come scopo, ha questo scopo di dare gloria a Dio. È tutto per la sua gloria. Non si tratta di noi, ma si tratta del nostro Signore. Poi, per la misericordia di Dio, letteralmente le misericordie di Dio, sono le grandi opere che Dio ha fatto, che Paolo poi ha descritto nei primi 11 capitoli. Questo include l'amore di Dio, include la sua grazia, la giustizia, e anche il dono della fede. Quindi questo è quello che dobbiamo avere in mente quando andiamo avanti per scoprire quello che Paolo voleva dirci. Abbiamo tre pilastri, e per farci ricordare questi pilastri portate qualcosa che conoscete tutti. Ricordate sicuramente, è un dalla carta igienica, quindi usiamo ogni giorno, quindi sempre bene ricordare dei messaggi anche con delle cose che usiamo ogni giorno. Allora, il primo pilastro cos'è? presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. A presentare i vostri corpi in sacrificio vivente. Quando sentiamo sacrificio, sicuramente ci ricordiamo ai sacrifici dell'Antico Testamento, gli animali sacrificali. Ma com'erano questi animali? Erano morti. Gli animali erano morti. L'intero sistema del Vecchio Patto, con anche le sue istruzioni a volte difficili da capire, era anche una indicazione, un'ombra del sacrificio di Gesù. Lui ha soddisfatto le richieste di Dio una volta per sempre. E i sacrifici dell'Antico Testamento non contano più. Questo sappiamo da Ebrei 9:11 e 12. Perché Gesù si è dato per noi, si è sacrificato, si è lasciato uccidere. Noi abbiamo anche pensato a questo prendendo pane e vino. E noi come credenti siamo chiamati a dare i nostri corpi come sacrifici viventi, non morti, perché noi siamo viventi, come sacrifici viventi, cioè dedicare tutta la nostra persona, la nostra vita a Lui. Il corpo ovviamente qui significa qualcosa di più profondo del solo il corpo fisico. Il corpo come la sede della vita, la personalità, ciò che si fa con il corpo, anche lo stile di vita completo, possiamo dire, molto più che solo pelle e ossa, ma anche più del solo pensare o della sola mente. Parla della mia esistenza personale, della mia persona. Ma perché Paolo usa corpo? Perché il corpo? Perché evidenzia questa parola? Non solo, perché non dice solo i pensieri o la mente. Perché il corpo è la parte della nostra personalità con cui manifestiamo ciò che pensiamo, ciò che vogliamo, ciò che sentiamo. Queste cose sono inestricabilmente collegati. Non possiamo dividere il corpo dai nostri pensieri. Non so se mi spiego. Facciamo magari un esempio. Sono qui con il mio corpo, però non posso solo dire è il mio corpo, sono io, è Thomas, no? Tutta la mia persona. Però quello che sta nella mia mente, nei miei pensieri, esce da dove? Dalla bocca. Quindi le parole che sentite voi vengono fatte con il corpo. Ok? Però è quello che sta prima qui, spero, sta prima qui, poi esce dalla bocca. Quindi pensieri, parole, linguaggio. Noi possiamo lodare il Signore con il nostro corpo, come l'abbiamo fatto stamattina. Bellissimo cantare. Possiamo anche noi usare il nostro linguaggio scrivendo delle cose nei social, su Facebook per esempio. Possiamo mettere le foto, ovviamente non mettiamo pensieri, mettiamo il nostro corpo sulle foto qualche volta. Qualche volta magari anche in un modo forse non adatto. Possiamo, e purtroppo vediamo anche questo nella Bibbia, con il nostro corpo andare da una prostituta. È possibile anche questo. Non è soltanto una cosa che nei pensieri si fa, ma purtroppo anche fisicamente, veramente fisicamente. In questo contesto, quindi parla, quando Paolo evidenzia la parola corpo, parla della completa persona. Si tratta di un abbandono completo. Voglio donare me stesso con tutta la mia persona, con tutto il mio essere, con tutta la mia esistenza a Dio come strumento di giustizia. Questo abbiamo sentito poco prima da Daniele. Veramente bello come il Signore l'ha fatto. E come dovrebbe essere questo sacrificio? Allora, questo sacrificio deve essere vivente. Quindi, niente morto. Nessuna cosa morta. Quindi, nessun animale morto, perché non c'è più bisogno di questa cosa che è stato posto sull'altare nel vecchio patto. Si tratta di qualcosa di vivente, di continuo, persistente. Quindi tutta la nostra vita è un sacrificio vivente. Poi un sacrificio santo che significa puro, eccellente per Dio, messo da parte per Dio. Gli animali, per esempio, sono stati sacrificati nel vecchio patto, non dovevano avere alcun difetto. Erano eccellenti per il Signore, dovevano essere puri. Ciò significa che dovremmo condurre una vita che risponda alle esigenze del Signore. E un terzo aspetto, gradito a Dio, c'è scritto, gradito a Dio. Quindi va nella stessa direzione e la Bibbia ne parla tanto e lo descrive. Ma lo possiamo fare? Sì, lo possiamo fare. Perché? Perché Gesù ci ha resi capaci, ci ha resi vivi, ci ha resi santi e ci ha resi anche graditi davanti a Dio. Ed è per questo che possiamo vivere in quel modo. Non perché noi siamo bravi o perché noi abbiamo la capacità in noi stessi, ma solo perché Gesù ha fatto questo nella nostra vita. E concretamente l'abbiamo fatto già stamattina e viene menzionato anche in Ebrei 13, 15-16, dove c'è scritto, allora Ebrei 13, 15-16, per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessiamo il suo nome. E poi non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Quindi sono due aspetti che riguardano la nostra vita, anche come Chiesa. È stato veramente bello stamattina di offrire a Dio la nostra lode con le canzoni. Poi continua Paolo e dice: questo è il vostro culto spirituale. Il vostro culto spirituale. Qui purtroppo la traduzione italiana non rende molto il significato di questa parola, perché c'è scritto la parola ragionevole o logico. Quindi questo è il vostro culto ragionevole, il vostro culto logico. Qui rispetto a ciò che Dio ha fatto per noi, la conseguenza logica, ragionevole, è di dare la più alta forma di adorazione della mia vita. Questo non è una cosa passiva. Questa è una reazione molto attiva che facciamo come risultato di quello che noi abbiamo sperimentato, su cui abbiamo magari anche riflettuto profondamente. Quando noi abbiamo capito, Gesù ci ha salvati da una marea dei problemi, da una marea dei peccati, è logico che possiamo dire solo grazie, che possiamo dire solo adorare Lui. È logico. Quindi si potrebbe dire tutta la vita totalmente sotto la signoria di Dio. Tutta la vita, la mia vita, totalmente sotto la signoria di Dio. Magari una domanda per voi, per me, per voi. Dove non è così? Dove sono magari delle cose nella mia vita che non sono ancora sottomesse a Dio? Il secondo pilastro. secondo pilastro. Non conformatevi a questo mondo. Non conformatevi a questo mondo. Il mondo ovviamente ha dei diversi significati nella Bibbia. E qui non è il mondo della creazione di Dio, le meraviglie che vediamo con i nostri occhi. La Bibbia usa diversi termini per descrivere quello. La creazione è il primo, poi il secondo è l'età attuale in cui viviamo, fino a quando Gesù ritornerà, e poi qui, terzo significato, si potrebbe dire lo spirito del tempo, il Zeitgeist in tedesco, lo spirito del tempo, il sistema di questo secolo, come lo traduce anche la Luzzi, forse anche la Diodati, e si riferisce al sistema di credenze, al sistema che con la sua atmosfera morale è dominata da Satana, questo leggiamo in Seconda Corinzi 4:4, e in contrasto totale dei valori di Dio. E Paolo lo descrive chiaramente nella lettera ai Galati all'inizio, e lì c'è il contesto della grazia del nostro Signore Gesù, e lui scrive: Gesù, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Galati 1:4. Quindi, il presente secolo malvagio, questa è una descrizione del mondo in cui viviamo, no? Non del mondo della creazione, che è meraviglia, ma del mondo o nella società in cui viviamo, di cui Satana è il padrone. E se qui dice non conformatevi a questo mondo, è chiaro cosa significa. È chiaro. E conformarsi vuol dire accettare un aspetto esteriore. La parola greca ha a che fare con la parola stampo, no? Non lasciarti mettere in uno stampo, non accettare una certa forma, possiamo dire. Quando facciamo i biscotti, non so se fate i biscotti, noi tedeschi fanno sempre i biscotti, soprattutto nel tempo di Natale, no? Quando facciamo i biscotti, hanno sempre la stessa forma, no? C'è uno stampo di un coniglio, vabbè, a Natale il coniglio non si usa, però magari un albero di Natale, stampo di albero di Natale, e tutti i biscotti che escono hanno la forma di un albero di Natale, giusto? È quello di cui si tratta qui. E i biscotti non possono fare niente, escono come è lo stampo, perché i biscotti sono morti, no? Per dire. Ma noi no! Noi non siamo morti, siamo vivi. E noi possiamo dire sì o no a questa trasformazione, a questa conformazione, a questa cosa. Quindi, noi possiamo dire non vi vogliamo lasciare conformare a questo mondo. Quindi l'incoraggiamento qui è non adattarsi, non conformarsi. Il credente e il mondo non vanno insieme. Si potrebbe anche dire colui che si sposa con lo spirito del tempo diventerà vedova velocemente. Perché questa società, questo spirito del tempo cambia spesso, no? C'è qualcosa che è moderno adesso, qualcosa fra 2-3 mesi non è più moderna, è così. Quindi il vivere per il Signore non sarà gradito a Lui se è conformato al mondo. Non sarebbe neanche un culto logico o ragionevole cercare le aspettative di Dio e nello stesso tempo le aspettative del mondo. poiché Dio ha già giudicato il mondo e il mondo aspetta un giudizio veramente serio. Qui sarebbe irragionevole, sarebbe illogico uniformarsi al mondo quando le prospettive del mondo sono così brutte. La conversione implica rivolgersi a Dio e nello stesso tempo anche allontanarsi dal mondo. Qualche volta lo dimentichiamo, ma è così. Ma ora arriva la domanda vincente: ma che cos'è mondano? Che cosa significa essere o vivere nel mondo? Da una parte, noi come cristiani siamo fuori dal mondo, ma dall'altra parte, ovviamente, viviamo ancora nel mondo e siamo, perché non siamo ancora rapiti, no? A volte magari ci sentiamo strani, ci sentiamo estranei anche a questo mondo. Ed è così, è veramente così. Allora, io non voglio dare risposta a questa domanda. Quello si può fare, quello non si può fare, questo è mondano, questo non è mondano. No, no, questo è molto, anche molto pericoloso, perché qualcuno mi potrebbe cacciare fuori. No, non lo voglio dire. Vorrei provare però a dare alcune indicazioni. Per dirlo in modo semplice, come cristiani non apparteniamo più al sistema del mondo, seguiamo Gesù. Questa è una via stretta nel mondo, ma è una via di libertà. La domanda se una cosa mi è permesso di fare o se una cosa non mi è permesso di fare non è una domanda basata sull'amore per Gesù, è più una domanda basata sulla legge. È un problema, perché molto spesso cadiamo in questa trappola, no? Perché cambiamo la vita spirituale o la vita come credente di fare questo e di non fare quello. E può essere veramente pericoloso. Tuttavia, questa libertà che abbiamo non la usiamo per soddisfare i nostri desideri, come abbiamo già sentito, ma per seguire e per onorare il nostro Signore. E l'esortazione che abbiamo qui è scritta nella forma presente, quindi è un'azione che si ripete ogni giorno. Allora, come lo faccio? In modo pratico, con la parola di Dio. La Bibbia ci parla della volontà di Dio, ci mostra la volontà di Dio. In realtà è semplice, perché c'è, però nello stesso tempo è anche difficile, perché mettere in pratica è sempre più difficile rispetto a quello che sappiamo già. C'è una tensione fra fugare dal mondo e una vita mondana. Ma se abbiamo la libertà e la salvezza da Gesù, non abbiamo bisogno di ottenere l'approvazione del mondo, perché abbiamo la nostra approvazione già dal nostro Signore. Ma questo è solo possibile se abbiamo un rapporto stretto con il nostro Signore. Perciò l'ultimo pilastro ma siate trasformati. Questa parola nella lingua originale ha a che fare con la metamorfosi, un processo di trasformazione, no? Un esempio è da un bruco a una farfalla, Tra l'altro, questa parola viene usata anche per la trasfigurazione di Gesù. Quindi, non è la chiamata per essere tradizionalista, ma è la chiamata per essere cambiato. È un cambiamento dall'interno verso l'esterno. E che cambiamento? Se pensate a un bruco, che fa un bruco? Mangia. E mangia tanto, distrugge anche quando mangia, giusto? E se pensate a una farfalla, oltre alla bellezza di una farfalla, che fa la farfalla? Vola, sì, anche, però fa qualcosa, fa anche le api fanno la stessa cosa, quindi Ale, tu lo sai. Quindi fanno pollinazione, giusto? Aiutano per dare nuova vita, come le api sono meravigliose, anche le farfalle però, perché non pungono. E le farfalle sono spettacolari. E così, per la nostra vita, noi avevamo una vita distruggente, una vita di peccato, una vita che ha distrutto, addirittura ha distrutto magari anche altre persone con il peccato. E noi siamo diventati nuovi, siamo diventati credenti, come farfalle. Aiutiamo a anche espandere la nuova vita con il Vangelo. Questo è un esempio, un'immagine bellissima. Ma lì c'è scritto, questo cambiamento è causato dallo Spirito Santo. E per questo motivo il verbo è nella diatesi passiva. È un verbo passivo. Quindi siate trasformati o anche lasciatevi cambiare, lasciatevi trasformare. Non cambia la tua vita o trasformati. No, qui c'è il passivo. Quindi lasciatevi trasformare. Come possiamo descrivere la nostra vita in questo mondo? Come possiamo vivere in questo mondo quando siamo stati cambiati, trasformati? Un'immagine che potrebbe aiutarci, i sottomarini o i battiscafi, che hanno bisogno di una spessa costruzione di acciaio che può sopportare l'enorme pressione della profondità, ma se loro vanno nella profondità, quindi se uno va per un scienziato, no? E vede un pesce, come vede questo pesce? Non lo vede mica con un casco o un elmo di antipressione, no? Perché vivono così. Come lo fanno? Lo fanno in modo impressionante, perché possono costruire una pressione interna che poi così possono vivere anche sotto pressione. E così anche per noi. Dobbiamo avere una resistenza interna. Una pressione, una contrapressione, non so se esista questa parola in italiano, una pressione interna che può resistere a quello che abbiamo dall'esterno. Quindi riguarda il rinnovamento, la trasformazione del nostro mondo interiore. I nostri pensieri, la nostra mente devono essere rinnovati. Prima di poter agire bene, dobbiamo pensare bene, altrimenti è solo una forzatura. Non resisterò a lungo se devo fare qualcosa di cui non sono convinto. E questo magari una cosa che riguarda più i giovani, perché qualche volta magari sentite, ma tu devi fare così, tu devi vivere così, non fare quello, non fa. Però se tu non sei convinto, è chiaro che magari tu provi a fare una cosa, però se non sei convinto, se non hai questa pressione interiore, è quasi impossibile farlo. Io mi ricordo quando ero giovane, sono ancora giovane, però quando ero più giovane, era difficile, perché sapevo che come vivevo non è andato bene davanti al Signore. Però più che mi forzavo di fare una cosa di cui non ero convinto, poi non ero neanche salvato, era impossibile nella Chiesa. Però quando il Signore, attraverso lo Spirito Santo, ti dà anche la convinzione, poi tu sei anche in grado di vivere quello che il Signore vuole. Quindi questo rinnovamento può avvenire soltanto se lo Spirito Santo cambi i nostri pensieri. Quindi leggere costantemente la parola di Dio e meditarla. Salmo 119, è un bel esempio. Altri versetti che ho menzionato qui, però non possiamo, a causa del tempo, leggerli. Quindi la mente rinnovata e dominata dalla parola di Dio. Questo è il punto, no? Qui mi lascio influenzare dai pensieri di Dio. Qui incontro Gesù nella parola di Dio, meditandola. Noi abbiamo molte informazioni oggi, molte informazioni, ma la conoscenza delle azioni di Dio e delle relazioni bibliche è diminuita enormemente. La conseguenza sono idee sbagliate di Dio, idee sbagliate su me stesso, idee sbagliate anche sul mondo e idee sbagliate anche sulla vita da cristiani. Un esempio attuale che noi abbiamo quando eravamo in Germania l'anno scorso, abbiamo notato, è il tema omosessualità. È un tema difficile, un tema molto complesso, però la Bibbia in questo è molto chiara e non lascia spazio all'interpretazione personale. Però la pressione che viene dal mondo è una pressione enorme, grande. Basta solo guardare quello che c'è scritto sui giornali, su Facebook, su altri social. Quindi la Bibbia è chiara. Quindi per noi questa pressione quasi diventerà, anche qui in Italia un po' meno, però in Germania già è una pressione veramente alta. E quindi se uno segue gli standard di Dio, può essere difficile per lui, nella scuola o al posto di lavoro o anche tra gli amici. Quindi allora bisogna conoscere la Bibbia, studiare la parola di Dio, e mentre studio la parola di Dio anche con altri, divento sempre più capace di distinguere ciò che è giusto e ciò che è male, è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. E questo è importante per questa pressione interna di cui abbiamo bisogno in modo da poter vivere e poter anche rifiutare le richieste del mondo che vuole sempre più conformarci. Quindi per alcune cose la Bibbia è chiara, però per altre cose la Bibbia non dice nulla in particolare. Posso chiedere due domande come aiuto. Anzi, sono quattro. Gesù. Quindi Gesù andrebbe d'accordo con quello che faccio? O posso ringraziare il Signore per quello che faccio? Le amicizie che mi interessano? I siti web che apro? I film che guardo, i libri magari che letto, o anche i posti in cui mi trovo. Quindi domanda, dove posso dare a Dio la possibilità o l'opportunità di rinnovarci, di rinnovarmi, di rinnovare i miei pensieri? Dove sperimento anche questo rinnovamento? Concludo, adesso per davvero. Lo scopo di tutto questo che abbiamo costruito, che ha costruito Paolo nella lettera ai Romani. Siamo al punto di destinazione di questo incoraggiamento. Lo scopo è la possibilità di conoscere la volontà di Dio. Com'è questa volontà? Forse non si vede bene, però ve lo leggo poi. Allora, come questa volontà che dobbiamo conoscere la buona, gradita e perfetta volontà. Quindi la buona viene spiegato nei seguenti versetti, nei seguenti capitoli anche, in modo molto concreto. E poi, secondo la gradita volontà, gradita a Dio, come anche nel versetto 1, gradito a Dio, no? Nostro sacrificio vivente deve essere gradito a Dio, quindi qualcosa di piacevole a Dio, accettabile. È praticamente l'ubbidienza a Dio, un comportamento orientato alle all'insegnamento di Gesù. E poi infine la perfetta volontà. La nostra vita dovrebbe essere completamente in armonia con la sua volontà, anche con la sua santità. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è il completo uomo, completamente sotto la signoria di Dio. Questa è la nostra vita. Per quello ci sono degli imperativi nella Bibbia. Non ci sono per bastonarci, o non ci sono per farci la vita difficile, perché qualche volta uno potrebbe pensare, la vita di un credente non è facile. È vero, nel mondo non è facile. Però il Signore ci dà queste cose. Perché? Per la sua gloria. E se noi viviamo per la sua gloria, è una benedizione anche per noi, perché sperimentiamo tutte le sue benedizioni. E spero che questo ci possa aiutare a vivere così. Il Signore ci benedica, ci aiuti anche a mettere questo in pratica. E vi vogliamo anche ringraziare per le vostre preghiere per San Sepolcro, perché ci sono tante persone che ancora non lo sanno, ancora non hanno sperimentato questo cambiamento, questa trasformazione, e noi vogliamo dare quello che abbiamo nella nostra semplicità a espandere questa vita come le farfalle. Siamo come le farfalle che a San Sepolcro che vogliono espandere la vita. Grazie per le vostre preghiere per questo. Amen.